Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Genesi, capitoli 25, 27, 28. Giacobbe nella casa di Dio, con Paolo Ricca.
Una buona giornata a tutti, una buona giornata da Gabriella Caramore. Quello che stiamo ascoltando, avete sentito il titolo, la puntata di oggi sarà dedicata a Giacobbe. Inizieremo a raccontare della storia di Giacobbe. Quello che stiamo ascoltando è di Darius Milhaud, Le Rêve de Jacob, una suite coreografica per oboe, violino, viola, violoncello e contrabbasso, composta nel 1949. E questa suite è ispirata al capitolo 28 della Genesi, di cui parleremo oggi. Questo primo movimento che stiamo ascoltando si intitola Il cuscino di Giacobbe e si riferisce alla pietra su cui Giacobbe appoggiò la testa per riposare, pietra che, secondo una lettura, diventerà in seguito la pietra angolare del Tempio di Gerusalemme. Ecco, non soltanto in musica la Bibbia, anche il ciclo di Giacobbe è stato usato dagli artisti, ma naturalmente anche dagli artisti figurativi. Abbiamo moltissime immagini nel nostro sito, troverete una particolarissima scala di Giacobbe di Chagall, ma Tiepolo, Doré, Blake, Giusto de Menabuoi, per andare più indietro nel tempo, hanno dipinto, immaginato questa scala e questo sogno. Per parlarne qui con noi oggi Paolo Ricca, teologo valdese, autore di indimenticabili serie di trasmissioni qui da noi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Ricca. E, ecco, voglio ricordarne soltanto alcune, quella sulle 10 parole di Dio, ce ne occuperemo tra poco a fine anno, insomma, quando attaccheremo con Esodo, e poi sul Padre Nostro, e poi l'Evangelo di Giovanni, e poi gli ultimi due, che sono anche poi usciti in volume, quello su Lutero e quello su Calvino, che sono dei passaggi, secondo me, insomma, secondo me non solo, ma necessari per chiunque voglia occuparsi di cristianesimo oggi. Cioè, bisogna conoscere anche Lutero e anche Calvino,
sì,
per parlare del cristianesimo nella modernità.
Direi.
Ecco, e qui con noi sono presenti anche i ragazzi e le ragazze del liceo statale Enrico Fermi di Cecina, con i loro insegnanti, e li ringraziamo, diamo loro il benvenuto, li ringraziamo per essere qui con noi in questa mattinata e ad ascoltare, a partecipare con noi a questa puntata. Allora, Paolo Ricca, Giacobbe, tra l'altro non ne parleremo solo questa volta, ma anche la prossima e anche quella dopo ancora. Io le chiedo subito una cosa: a lei piace Giacobbe? Elie Wiesel, il grande studioso dell'ebraismo, lo tratteggia come un debole che si riscatta poi solo alla fine nella lotta con l'angelo, come uno, dice, è un debole anche perché è il figlio del primo testimone dell'olocausto della storia, cioè il figlio di Isacco, che ha assistito alla sua quasi uccisione. Ecco, a lei piace Giacobbe?
Ma guardi, Giacobbe, diciamolo subito, è un mascalzone, è un imbroglione,
un malandrino.
E diciamo, se c'è un personaggio che può non piacere o che deve addirittura dispiacere del tutto, è proprio lui. È un uomo che, come vedremo in questa puntata, approfitta della cecità del padre per ingannarlo, è un uomo che fa lo sgambetto, per così dire, a suo fratello, e a me non pare neppure così debole come lo dipinge Wiesel, perché invece mi sembra molto agguerrito proprio in questi trucchi, in questi tranelli, in questa capacità di volgere ogni situazione al proprio interesse.
Insomma, lui dice un debole perché a volte come fanno i deboli, no? Che fanno i furbi per non affrontare direttamente le cose.
Ho capito, ma insomma, insomma io non avrei voluto, guardi, non avrei voluto essere Esaù. Cioè, non avrei voluto avere Giacobbe come fratello, quindi non posso dire che mi piace, però non posso neanche dire che non mi piace. Perché? Perché la sua storia mi piace. Lui non mi piace, ma la sua storia sì. E perché mi piace la sua storia? Mi piace la sua storia perché non è soltanto la storia di Giacobbe, ma è la storia di Dio con Giacobbe. E a me piace il Dio di Giacobbe. Quindi io le rispondo così. Giacobbe non mi piace, il Dio di Giacobbe mi piace.
Ecco, allora poi vedremo perché, come si comporta il Dio di Giacobbe, esatto. E perché le piace, ma cominciamo dal principio. Abbiamo assistito nella scorsa puntata all'incontro tra Isacco e Rebecca, questa donna bellissima di cui Isacco si innamora, lei che gli si concede, insomma, senza conoscerlo, poi si incontrano lungo la strada, segue il loro matrimonio. Nel frattempo è avvenuta la morte di Abramo, che lascia tutta l'eredità a Isacco, ed ecco al capitolo 25 la nascita dei figli di Isacco, due gemelli, Esaù e Giacobbe. Allora, ascoltiamo questa lettura, ce l'ha eseguita Ottavia Piccolo, ascoltiamo la storia di questa nascita.
Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel l'arameo da Paddam Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie, perché ella era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno, ed ella esclamò: «Se è così, che cosa mi sta accadendo?» Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: «Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si divideranno. Un popolo sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il più piccolo.» Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù, fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: «Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito.» Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua primogenitura.» Rispose Esaù: «Ecco, sto morendo. A che mi serve allora la primogenitura?» Giacobbe allora disse: «Giuramelo subito.» Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede a Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura.
Allora, qui abbiamo sentito la celebre storia del piatto di lenticchie, ma risalendo indietro a Rebecca. Allora, Rebecca appartiene a quella serie di donne che sono sterili, ce ne sono tante nella Bibbia, e poi alla fine hanno un figlio, e un figlio importante per la discendenza di Israele. Allora, che cos'è questa storia della sterilità, e perché sembra quasi una benedizione la sterilità, che non lo è, ma...
Cioè precede la benedizione. In sé non è una benedizione, però la chiama in qualche maniera ad essere, a diventare. Ma il significato della sterilità a me sembra essere duplice. In primo luogo, essa esprime, credo, lo stupore dell'uomo antico davanti al fatto della nascita. Praticamente ogni nascita è una specie di miracolo e appunto è un'opera più divina che umana. E quindi la sterilità che cosa rappresenta? Rappresenta l'impotenza dell'uomo davanti a un fenomeno così straordinario, così miracoloso.
Quindi è come mettere un punto di sospensione prima di una nascita.
Ecco. Esatto. E poi, ecco, questo è il primo, ma in fondo anche per noi è così. Perché anche se noi oggi sappiamo tutto di tutto, come nasciamo, il concepimento, l'embrione, eccetera, eccetera, sappiamo tutto, però il fatto di un bambino che nasce e che nasce da questo piccolo seme resta un fatto, in fondo, miracoloso. Anche per
allora la sterilità è una sottolineatura, cioè ti faccio vedere che non è una cosa normale, ecco, cioè ovvia, banale, sì, la nascita, ma
esatto,
che può avvenire anche là dove c'è,
sì,
un impedimento.
E poi c'è l'altro aspetto, naturalmente tutti questi figli, come lo stesso Isacco e poi questa coppia di gemelli eccetera e altri ancora nella storia della Bibbia, sono tutti figli della promessa, cioè dietro di loro non c'è semplicemente l'atto naturale di un uomo e di una donna che si uniscono e da loro nasce il figlio, ma c'è una promessa di Dio. Potremmo dire, più che figli della natura umana, sono figli della promessa. E la sterilità, appunto, rinvia a questa promessa. C'è una dimensione che non è semplicemente naturale.
Ecco, qui abbiamo la nascita di due gemelli, ce ne saranno anche altri dopo nel corso della storia, e affronteremo dopo anche la difficile fratellanza, una dimensione molto difficile nella Bibbia, a partire da Caino arrivare a Giuseppe. Ecco. Però qui già si delinea una fratellanza complicata già fin dal nascere e poi accentuata, come accade, dalle preferenze dei genitori.
Ecco, sì. Però questa complicazione, in fondo, che lei giustamente sottolinea, che cosa vuol dire? Io credo che voglia dire una cosa molto semplice, ma fondamentale, e cioè che per essere veramente fratelli e sorelle non basta essere nati dagli stessi genitori. Cioè, la fratellanza non è un fatto semplicemente naturale, ma è un fatto spirituale, è un fatto morale, un fatto, se vogliamo, amicale. C'è una bella parola nel libro dei Proverbi della Bibbia che dice più o meno così: c'è un amico che è più affezionato di un fratello. Cioè, appunto, fa vedere la dimensione amicale, la dimensione spirituale, morale della fraternità e non solo quella naturale, come il fatto di essere figli degli stessi genitori.
C'è uno studioso che avremo qui con noi, appunto, a parlare di Giuseppe, che è un belga, si chiama André Wenen, che parla appunto del diventare fratelli.
Ecco.
Non, cioè, non è che si nasce certamente, sì, anche fratelli naturali, ma poi fraternamente si cresce, si diventa.
E guardi, è la grande fatica della storia umana diventare una comunità di fratelli e sorelle. E in fondo anche il cristianesimo non vorrebbe essere altro che il divenire, diciamo.
Bello il condizionale. Cioè, sì, non vorrebbe. Ecco, e qui però abbiamo assistito a una, appunto, questa scena celebre del piatto di lenticchie, in cui però, secondo lei, chi è che si comporta peggio con la zuppa di lenticchie? Perché in fondo anche Esaù, insomma, cioè,
sì,
è vero che era stanco, era affaticato, ma svende subito la sua primogenitura per un piatto di lenticchie.
Sì, guardi, non saprei fare una classifica, nel senso che si comportano tutti e due malissimo. Esaù perché vende o svende la primogenitura senza rendersi probabilmente conto di quello che sta facendo, e Giacobbe perché inganna, cioè non inganna, ma approfitta della fame di questo fratello che torna dalla caccia per sottrargli un suo diritto. quello che secondo le leggi vigenti era appunto il diritto di primogenitura. Quindi si comportano tutti e due malissimo.
Ecco, segue poi a questo capitolo 25, il capitolo 26, che insomma per il momento sorvoliamo, racconta alcuni episodi della vita di Isacco meno interessanti per il nostro racconto. Ma al capitolo 27, dopo che Esaù si è sposato con una straniera, quindi cosa molto riprovata.
Matrimonio misto,
molto riprovata dai suoi genitori, da entrambi.
Sì, sì, e sconsigliata letteralmente. Cioè gli avevano detto non sposarti con una donna di Canaan, che era appunto un altro popolo, proprio per evitare la commistione dei popoli, perché questo avrebbe potuto portare a un abbandono della fede.
Ecco, Isacco, sentendosi giunto alla fine della sua vita, vuole lasciare la sua benedizione, quindi questa promessa continuata al figlio maggiore Esaù, prima di morire. Ma qui Rebecca, che predilige sfacciatamente Giacobbe, interviene, e cosa succede? Lo sappiamo.
Insomma, qui la situazione peggiora, perché prima era soltanto Giacobbe a essere un imbroglione e, ripeto, ad approfittare delle situazioni a suo vantaggio. Ma adesso qui c'è anche sua madre, che consiglia il figlio Giacobbe di ingannare suo padre, che era anche suo marito. Insomma, un quadro familiare non molto edificante, devo dire. E lo fa in questa maniera molto famosa, molto conosciuta, cioè Isacco si aspettava una pietanza di una cacciagione, perché gli piacevano molto, no? Allora la moglie gli prepara, uccidendo un capretto, questa pietanza, facendola passare per cacciagione anche se non lo era, e poi consiglia il figlio Giacobbe, che era senza peli, di coprire.
Visto anche alla nascita Esaù era già peloso.
Era già peloso, l'altro no. Allora di rivestirsi con questa pelle di capretto, in modo che Isacco, che era diventato cieco, quando vuole benedire, naturalmente ha il sospetto, dico, ma sarà veramente Esaù che io voglio benedire, perché è lui che mi porta i piatti che preferisco, eccetera, eccetera, sarà veramente lui? Allora, cieco com'è, tocca con le mani, vede il pelo, però dice la voce non è quella di Esaù, la voce è quella di Giacobbe, però...
Giacobbe mente spudoratamente. Ecco. Leggiamo allora questo passo, perché effettivamente è così, anche è molto, molto bello, molto dialettico anche nella sua descrizione, dal capitolo 27, i versetti dal 18 al 33.
Così egli venne dal padre e disse: Padre mio. Rispose: Eccomi. Chi sei tu, figlio mio? Giacobbe rispose al padre: Io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio? Rispose: Il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti. Ma Isacco disse: Avvicinati e lascia che ti tocchi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no. Giacobbe si avvicinò a Isacco, suo padre, il quale lo toccò e disse: La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù. Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e lo benedisse. Gli disse ancora: Tu sei proprio il mio figlio Esaù? Rispose: Lo sono. Allora disse: Servimi, perché possa mangiare della selvaggina di mio figlio e ti benedica. Gliene servì, ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: Avvicinati e baciami, figlio mio. Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada dal cielo, terre grasse, frumento e mosto in abbondanza. Popoli ti servano e genti si prostrino davanti a te. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto. Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco quando tornò dalla caccia Esaù, suo fratello. Anch'egli preparò un piatto, lo portò al padre e gli disse: «Si alzi mio padre e mangi la selvaggina di suo figlio per potermi benedire». Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?» Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito, Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato tutto prima che tu giungessi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà».
Allora, Paolo Ricca, intanto vabbè, questo racconto è bellissimo, ha queste sottigliezze, no, di questo rapporto fra questo padre ormai vecchio e cieco che non capisce, ecco l'odore del mio figlio come l'odore di un campo, in realtà era l'altro, no? Però intanto colpisce una cosa, cioè un po' anche la formalità di questa benedizione. Non poteva rifarla Isacco una volta che si era accorto che c'era stato un inganno?
Noi oggi la rifaremmo, ma allora non era pensabile.
Cioè il valore della parola quello era?
Il valore della parola era quello, e questi erano tutti atti sacri che avevano una sacralità intrinseca e come tali erano irrepetibili.
Quindi non si poteva andare contro.
Non si poteva,
ecco, però
andare
vediamo
contro.
Che Giacobbe è un bugiardo. Allora, questa discendenza di Israele, in tutta la Bibbia viene ripetuto il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, questa discendenza di Israele si basa su una frode,
Sì.
Cioè, portatore della promessa diventa un colpevole.
Diventa un colpevole, sì. E questo è l'aspetto più sconcertante di tutta questa vicenda. Non è l'unico, ma è quello maggiore, si capisce, come del resto quello precedente. Qui ci sono due aspetti, mi sembra, da osservare. Il primo è che Dio scardina la pratica e l'ideologia della primogenitura. Come quando erano nati ci fu una parola pronunciata e la parola era: il maggiore servirà il minore, e questo è un po' la profezia che fa da filo conduttore in tutto questo racconto, tutto questo ciclo di Giacobbe. Qui lo vediamo realizzarsi, cioè il primo diventa secondo, il primo Esaù diventa secondo, il secondo Giacobbe diventa primo. Cioè la legge della primogenitura, che nel mondo antico in questi clan familiari era il perno di tutta la costruzione sociale e era un diritto di natura, appunto perché tu nasci per primo e eserciti un vero e proprio primato, nel senso che il patrimonio passa a te e la linea di continuità della famiglia sarà la tua. Praticamente il secondo genito e tutti gli altri figli era come se non esistessero. Allora Dio, mettendo in discussione la primogenitura di Esaù, esercita in fondo una funzione rivoluzionaria, cioè socialmente rivoluzionaria.
In questo senso lei diceva che le piace come agisce il Dio di Giacobbe, cioè che scompone l'ordine naturale delle cose.
Precisamente, l'ordine naturale che diventa ordine sociale. Viene scomposto, viene...
E questo sarà poi un filo conduttore di tutta la Bibbia, cioè che l'ultimo diventa il primo, che si sconvolge quest'ordine.
È la parola di Gesù, molti ultimi diverranno primi, molti primi diverranno ultimi. Ma poi c'è l'altro discorso, in un certo senso ancora più profondo, ancora più impressionante, ed è che Dio ama questo mascalzone. Questo imbroglione, non perché è un imbroglione, perché noi vedremo nella prossima puntata, nella puntata successiva, vedremo che Dio a un certo punto, neanche lui che sopporta tutto, sopporta questo Giacobbe. A un certo punto lo affronta personalmente e come vedremo lo cambierà e lo cambierà talmente da cambiargli anche il nome, come per dire non sei più tu. È un altro, c'è un nuovo Giacobbe, ci sono due Giacobbe nella storia della Bibbia. E quindi, però questo non cancella il fatto, vedete, che poi è in fondo la chiave di tutto il discorso biblico su Dio, che Dio ama i peccatori. Dio ama i peccatori e non, più dei giusti, perché in fondo... Esaù fa la parte, diciamo così, del giusto, dell'onesto, e quest'altro il contrario. E però Dio ama i peccatori. E come dice Lutero molto bene, non è che Dio ci ama perché siamo belli. Giacobbe non è bello, ma siamo belli perché Dio ci ama. Cioè è l'amore di Dio che ci rende amabili. Ecco, e quindi il nostro sconcerto è legittimo, ma la chiave, diciamo, della risposta sta in questo.
Cioè si deve attendere una trasformazione, ecco, che avverrà, cioè in tutti questi racconti si
però,
prepara e
ecco,
si mostra.
Ecco. Sì, però io non aspetto che tu ti trasformi per amarti, cioè non è che se tu mi ami ti amo, ma se non mi ami non ti amo. Non è che se tu sei fedele, allora anch'io sono fedele, ma se tu sei infedele, divento anch'io infedele. No, ecco, nella Bibbia non è così. Cioè Dio è fedele anche in mezzo all'infedeltà del popolo, ama anche là dove questo amore non è corrisposto, come tra l'altro poi vediamo nella storia di Gesù. Nella storia di Gesù, dove l'amore di Gesù per il suo popolo non è corrisposto, eppure non viene meno. Ecco.
Ecco, in ogni caso la vita successiva di Giacobbe trascorre un po' nella paura, nell'incertezza,
nel travaglio,
si nasconde, insomma poi lo vedremo più avanti. Ecco, i passaggi seguenti, Esaù naturalmente ha propositi fratricidi, perché insomma, veramente si vuole vendicare. Poi invece c'è una seconda benedizione di Isacco su Giacobbe, il comando di andare a prendersi una moglie tra le figlie di Canaan, ed è lungo la strada che Giacobbe fa il suo sogno. Allora qui leggiamo ancora questo sogno dal capitolo 28, i versetti dal 10 al 22.
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole, come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette, in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima».
Allora, questo sogno di Giacobbe, Paolo Ricca, ecco, intanto il sogno, che momento rappresenta nella storia della Bibbia, intanto? Ecco, anche qui Wiesel dice che Giacobbe è il primo sognatore della storia biblica perlomeno, e che lui si rifugia nel sogno quando si trova sempre in difficoltà.
Ma tutti ci rifugiamo, se possiamo. Cioè, se i nostri guai non sono talmente grandi che ci toglie anche il sonno, ci rifugiamo volentieri nel sonno e persino nel sogno, purché non siano incubi. Ecco, ma diciamo il sonno è un grande mistero, tra l'altro, ma è anche una pausa. In una vita affaticata, in una vita travagliata, come quella di Giacobbe che sta fuggendo, il fratello lo sta inseguendo per farlo fuori, ecco, poter dormire, poter dimenticare almeno per qualche ora tutti i guai e tutte le preoccupazioni di cui è fatta la sua giornata, sia, è appunto questo. Ma il bello di questo sonno è che in questo sonno avviene il sogno che è il sogno di Dio.
Ma sognare Dio, cioè non è Dio anche il sogno di tutti gli illusi, cioè di coloro che si illudono e appunto per risolvere una loro situazione sognano Dio?
Bisognerebbe vedere se il sogno è una illusione. Questo non è detto. Il sogno può essere tante cose, anche naturalmente l'invenzione di un mondo illusorio, ma può essere anche il luogo di comunicazione, un luogo di messaggi, un luogo in cui Dio è presente. E effettivamente nella Bibbia ci sono tanti e tanti momenti in cui Dio comunica la sua volontà, la sua parola, come fa qui, attraverso il sogno. Quindi io non identificherei mai sogno uguale fantasia, sogno uguale illusione.
Ecco, anche questo è un brano narrativamente molto bello. Prende la pietra, se la pone come guanciale, si corica,
sì,
in quel luogo.
Un po' scomodo.
Un po' scomodo, ma insomma. Ecco, di nuovo una benedizione. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato, si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Sì. Quindi di nuovo viene rinnovata questa benedizione. Ma
sì,
allora, appunto, come dicevamo prima, cioè, Dio continua a benedire un impostore perché?
Dio continua perché distingue tra peccato e peccatore. Cioè Dio ovviamente condanna il peccato di Giacobbe, ma ama Giacobbe. È lo stesso come con noi. Dio distingue tra peccato e peccatore. Il peccatore è amato il peccato è condannato. E quindi anche qui la benedizione che Dio comunica a Giacobbe non dipende dalle sue virtù, non dipende dalla sua buona condotta che non c'è, non dipende dai suoi meriti che non ci sono, è appunto grazia. Guardi che qui noi abbiamo un quadro perfetto, una illustrazione perfetta di quello che è la grazia di Dio, cioè questo favore che Dio fa là dove non c'è nessun merito che possa attuarlo.
Poi effettivamente dalle parole che seguono si percepisce quasi una, come dire, non dico una conversione di Giacobbe, ma insomma dice: ecco, il Signore era in questo luogo e io non lo sapevo, ebbe timore e disse: quanto è terribile questo luogo.
Ecco, sì, beh, capisce che Dio è presente, e appunto è presente là dove non pensava mai che fosse, perché lui era inseguito dal fratello e invece si trova inseguito, tra virgolette, da Dio. Invece di trovare il fratello che lo aggredisce, trova Dio che lo benedice. Una grande sorpresa, naturalmente, e una sorpresa, e questo è anche interessante, alla quale lui risponde non nel sonno,
ma da sveglio.
Cioè, Dio fa sognare, potremmo anche dire così. Dio non è un sogno, però fa sognare. E in fondo anche noi sogniamo, perché Dio ci mette nel cuore, nell'animo, dei sogni, dei grandi sogni di un'umanità pacifica, di un'umanità fraterna, di un'umanità giusta,
cioè,
di
sogno,
un mondo...
sogno come desiderio,
ecco,
diciamo.
Sogno come desiderio.
Senta, non abbiamo detto però qualcosa sulla scala, perché che cosa rappresenta questa
scala
che Giacobbe
sogna? La scala è molto evidente, rappresenta che tra
questo
cielo
movimento
e...
che c'è.
C'è,
no?
Questo movimento, ci sono gli angeli, quando ci sono gli angeli c'è un messaggio, ecco. Questo sempre nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, c'è un angelo, vuol dire che c'è un messaggio. Perché? Perché l'angelo è messaggero. Quindi non è importante lui, il personaggio, è importante il messaggio che porta. E qui il messaggio è la benedizione. E la scala rappresenta il fatto che tra cielo e terra non c'è distanza, non c'è separazione, non c'è opposizione, non c'è inimicizia, ma al contrario c'è rapporto. Ecco, nella Bibbia, quando, diciamo, nella crisi, nelle crisi si dice che il cielo è chiuso. Ecco, qui invece
il cielo è aperto.
Il cielo è aperto, e sappiamo che Gesù stesso prenderà questa immagine per annunciare che ora il cielo è aperto verso l'umanità attraverso la sua persona.
E chiamò quel luogo Betel. Che cosa significa? Ecco. Betel, poco prima aveva detto, questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo.
Ecco, questa è una cosa stupenda. Vedete, Dio non abita solo in cielo. Dio cerca una casa sulla terra. E questo è il primo luogo nella Bibbia in cui si dice che un luogo particolare è la casa di Dio.
E quando si può intendere che un luogo è la casa di Dio? Qualcuno potrebbe pensare alle chiese, ma
guardi,
non sempre sono casa di Dio.
Non sempre sono casa di Dio. La caratteristica fondamentale di questa casa di Dio è questa, secondo me, che è senza mura.
Un luogo aperto.
Allora io direi, qualunque luogo in cui non ci sono mura, non ci sono frontiere, non ci sono confini, non c'è un dentro e un fuori, ma c'è soltanto un centro, che è appunto la parola di Dio, la presenza di Dio, quella è Betel, la casa di Dio, perché Dio è senza confini e il luogo in cui abita deve essere appunto, anch'esso, come questo qui, il primo, forse è il più bel tempio di Dio che sia mai stato pensato, più bello del tempio di Salomone, tanto lodato anche nella Bibbia, di cui Gesù dirà che lui lo distruggerà e in 3 giorni ne ricostruirà un altro. Ecco, l'assenza delle mura a me pare il distintivo di questa casa di Dio. Allora anche una chiesa, una comunità cristiana può essere tempio di Dio se è senza mura, ma non soltanto le mura fisiche, anche le mura invisibili, perché ci sono tante mura anche là dove sembra che non ci siano, perché non si vedono, ma ci sono. Pensate che persino il nostro cuore può essere tempio di Dio. C'è nel Nuovo Testamento più di una volta l'espressione che il nostro corpo è il tempio di Dio.
Anche il nostro cuore può essere invece circondato da mura.
Certo, appunto. Quando? Non perché il cuore in sé, ma un cuore che non abbia queste barriere, che non abbia queste mura, quello è Betel, questo è il luogo.
Senta, un'ultima cosa, le chiedo Paolo Ricca, se Dio sarà con me, mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare, vesti per coprirmi, beh, insomma...
Non è granché.
Il Signore sarà il mio Dio, sì, non è granché, cioè è lui che stabilisce, Giacobbe che stabilisce le condizioni, no, per questo patto con Dio. Non sembra aver capito bene.
Non ha capito bene, e difatti è ancora il vecchio Giacobbe che contratta inesorabilmente, infallibilmente, inguaribilmente. Il vecchio Giacobbe,
insomma,
dice,
vuole il pane, il vuole il vestito, vuole essere protetto, tornare sano e salvo a casa, ecco, del mio padre. Cioè.
Sì, no, non ci siamo. E pensiamo, il contrario di questo discorso è quello di Abramo, che partì senza sapere dove andava, che quando Dio gli dice di sacrificare addirittura il figlio, dice sì, insomma, Dio provvederà e intanto io mi incammino su questo cammino spaventoso, terribile per il padre. Ecco, qui è tutto il contrario, qui c'è il doudes, c'è la religione come mercato, non va, non è così, ma ripeto, è ancora il vecchio Giacobbe.
Ed è ancora, come dire, un certo modo di vivere la fede, no? Certo. Se io avrò questo,
sì,
allora
il mercato,
allora faccio il voto,
sì,
porto l'ex voto.
Siamo fuori dalla, che mi ha siamo protetto. Fuori dalla fede addirittura, siamo nella contrattazione, cioè manca la fiducia sostanzialmente.
Che è la fede. Va bene, allora nella prossima puntata invece incontreremo Giacobbe e Rachele, e lì insomma l'amore per Rachele un po' anche lì complica moltissimo la famiglia, però forse un pochino lo cambia. Però sarà con noi Lidia Maggi, perché come dicevamo forse la puntata scorsa, effettivamente sono le donne, le teologhe donne che hanno dato più attenzione alle figure femminili nella Bibbia. Quando cambieranno le cose, allora sarà lei invitato a parlarci di Rachele. Invece Paolo Ricca lo incontreremo ancora, la puntata ancora dopo, per parlare di questa lotta con l'angelo. Bene, allora io la ringrazio moltissimo, Paolo Ricca, le auguro una buona giornata. Ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze che sono stati qui del liceo statale Enrico Fermi di Cecina e le loro insegnanti. E ricordo che curatrice del programma è Francesca Levi, Antonella Borghi ci ha assistito in regia, Cristiana Munzi la consulente musicale. I testi sono stati letti, secondo me, stupendamente da Ottavia Piccolo e Danilo De Girolamo. Per la parte tecnica ci ha assistito Genesio Di Jacobo. Ricordo il nostro sito, che è www.uomineprofeti.rai.it, il nostro indirizzo uomineprofeti@rai.it, oppure via Asiago 10-0195 Roma. Vi invitiamo naturalmente a frequentare il nostro sito, a scrivere i vostri commenti, che da un po' di tempo vengono pubblicati, naturalmente una piccola selezione ancora sul nostro sito, e anche a mandarci le vostre fotografie, che verranno scelte tra la foto del mese di Uomini e Profeti. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana.